L'isola deserta con Chiara Valerio.
Domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola deserta e dall'isola deserta, anche se il concetto è diventato per tutti un po' più metaforico in questi ultimi mesi. Stamattina sulla nostra spiaggia, che vogliamo sempre di più che continui a rimanere tale, è arrivata una scrittrice italiana, il cui ultimo libro dal titolo drammaticamente profetico è La nostalgia degli altri, pubblicato per i tipi di Feltrinelli, e che si chiama Federica Manzon. Buongiorno Federica Manzon.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Federica Manzon, lei come molti scrittori scrive libri ma fa anche altro, e attualmente è la direttrice della didattica della scuola Holden. Quindi subito mi viene da chiederle che cos'è oggi una scuola di scrittura.
Mi sembra urgente, oggi più che mai, creare uno spazio dove chi ha l'ambizione di scrivere trovi una sorta di ring o di palestra dove ci siano degli allenatori che somministrino a loro le giuste vitamine, ti facciano fare gli esercizi giusti, ma anche dei compagni di squadra con cui allenarsi, con cui condividere la solitudine dell'allenamento, l'elettricità e l'energia di quando hai uno slancio creativo forte, e anche per abbattersi di meno. E quindi, per uscire dalla metafora, però la cosa più importante secondo me che in questo momento può fare una scuola di scrittura è dare degli orizzonti, riempire quelle ambizioni che non siano solo ambizioni di scrittura, perché questa aspirazione, questa tecnica vada a cadere su un terreno solido.
Per lei com'è andata cominciare a scrivere? Lei si è laureata in filosofia all'Università di Trieste. In che cosa? Su cosa ha discusso la tesi di laurea?
Inaspettatamente e in anticipo su quello che poi è stato il mio destino, e contrariamente alla volontà del mio professore di tesi, e io ho studiato filosofia contemporanea e soprattutto la filosofia francese dell'ultima parte del secolo scorso, per cui tutti si aspettavano che avrei fatto una tesi sui filosofi molto di moda, Deleuze, Derrida, Blanchot, e in realtà io feci una tesi sulle scuole di scrittura, sulla questione se sia insegnabile scrivere e filosoficamente cosa porta da un lato il gesto di insegnare e dall'altro il gesto dello scrivere. Mai avrei pensato allora di poi incrociare nella mia vita le scuole di scrittura, però in qualche modo è stato utile aver fatto una riflessione in una modalità diversa, da un altro punto di vista anche.
La sua carriera editoriale è già lunga, perché ha lavorato per anni in Mondadori, ha militato in riviste come Carmilla e come Nuovi Argomenti, e adesso appunto è passata in uno strano terreno ibrido però necessario, che è quello appunto del far diventare la scrittura delle elementari un mestiere. Quando si è spostato, e se si è spostato l'idea, cioè ci si è concentrati più sullo scrittore che sulla scrittura, e se è vero?
Sì, io credo che questo abbia una data precisa, che va forse attorno agli anni 2000, alla fine degli anni 90, che però ha a che fare molto con l'editoria più che con la scrittura. Nel momento in cui la macchina editoriale, che prima era in qualche modo nascosta, segreta, sapevamo i nomi dei grandi editor del passato, se erano Ginsburg, Vittorini, però non sapevamo niente delle macchine editoriali, come agivano, come selezionavano, nel momento in cui è diventata pubblica è diventato chiaro il meccanismo di lancio degli autori, la maniera di selezione molto spesso, di arrivo, di invio dei manoscritti, a quel punto è cambiato anche il rapporto tra autore e editore. L'autore ha smesso di essere, indifferentemente chi, che scriveva nella propria sua solitudine e poi mandava un manoscritto, ma è diventato una persona che faceva parte di un mondo, che interagiva non con una comunità intellettuale e culturale, ma con una comunità editoriale. E da quel momento è cambiato tutto, perché è cambiato il tipo di attenzione che abbiamo, è cambiata la richiesta che viene fatta agli autori. Nessuno si sarebbe immaginato negli anni, ma forse già all'inizio degli anni 90, di dare per scontato è obbligatorio che un autore fosse bravo a parlare in pubblico, bravo a fare dei podcast, bravo a fare tutte quelle cose un po' più da show che vengono richieste oggi come cosa scontata tra le abilità di uno scrittore, ad esempio. E credo però abbia a che fare molto con anche la spettacolarizzazione, se vuoi, della macchina editoriale.
È cambiato il rapporto tra scrittura e lettura?
Sì, secondo me in maniera positiva in certi aspetti, in maniera negativa in certi altri. In maniera positiva nel senso che si è allargato in maniera enorme fino a un certo punto, prima della crisi degli anni 2000, si è allargato molto il bacino dei lettori con l'introduzione anche di quella che viene chiamata editorialmente la varia, per cui leggono molte più persone. Non è detto che si legga molta più letteratura, quindi è cambiata nella nostra percezione, perché se noi pensiamo, basta vedere le classifiche, l'uso che noi facciamo delle classifiche, l'attenzione che vi prestiamo e quanto influenzano poi le scelte in libreria. Spesso in classifica non vanno i libri letti dai lettori fortissimi, che erano una volta i soli, ma vanno i libri che vengono letti anche da chi legge un libro a settimana, ma una grande massa di un libro a settimana, un libro ogni tre mesi, ma una grossa massa sceglie quel dato libro, per cui molto spesso questo è cambiato. Allora, da un lato secondo me è positivo che un numero più grande di persone abbia in mano l'oggetto libro, qualsiasi tipo di libro sia e qualsiasi contenuto divulghi. Certo che è diventato molto diverso il rapporto anche tra gli autori e i propri lettori. È da un lato più facile, però più difficile per un certo tipo di autori più letterari, che non hanno più quella comunità di riferimento di lettori e di altri autori con cui invece si riconoscevano facilmente anche solo 50-60 anni fa.
Manzon, le faccio una domanda che sollecita le sue qualità di scrittrice, l'immaginazione: com'è quest'isola deserta?
Allora, in questo momento, che cade esattamente in questi giorni in cui io non vedo il mare da tantissimo tempo, ha le sembianze del mare che a me manca di più, che è il mare di Trieste, per cui è un'isola sicuramente di scogli, un'isola con molti pesci attorno, dove si può fare il bagno ma con molta attenzione, e dove l'interno dell'isola è avventuroso e molto poco ospitale. Non ci sono resort, non ci sono forse neanche altri abitanti, sebbene la quarantena ci spinga a una nostalgia degli altri, però è un'isola soprattutto fatta di natura e di scogli d'avventura, che è la cosa che forse più ci manca in questo momento.
Anche se è stato un sonno breve, come questo di mezz'ora, dopo bisogna ricominciare tutto da capo. Sono procedure normali della continuità e seduto in treno posso farle con delicatezza. Ho cominciato solo ascoltando. Siamo fermi, ma non in una stazione. C'è troppo silenzio. E d'altra parte sembra una sosta troppo rassegnata perché si tratti di un segnale chiuso. Ho aperto gli occhi e forse non ero pronto. Il militare di mezza età, al quale avevo prestato il giornale prima di addormentarmi, dice sorridendo: «Si è rotto il treno». Si alza, prende il berretto e l'impermeabile dalla retina e una sua cartella di cuoio. Poi si affaccia al finestrino e fa un cenno definitivo. È meglio andare a piedi. Anch'io guardo fuori, ma è difficile rendersi conto. Siamo tra le rocce e il mare, in pieno paesaggio. Lui si gira sulla porta dello scompartimento, si aggiusta l'impermeabile tirando giù la divisa. Dice: «Manca solo un chilometro alla stazione, dopo la curva. Se aspettiamo che salgano da Trieste per il traino, ci vorrà un'ora». Saluta, senza uscire. Sono appena all'inizio e la disponibilità è ancora un'intenzione che non dovrei tradire subito. Così ho raccolto le mie cose e l'ho seguito.
Federica Manzon, poche settimane fa è andata in onda per qualche settimana la lettura ad alta voce dello stadio di Wimbledon di Daniele Del Giudice. Che cosa è cambiato nel lavoro editoriale da Bobby Buzlen a noi?
È cambiato tutto. È cambiato che Bobby Buzlen essenzialmente la gran parte del suo lavoro lo faceva a letto, leggendo manoscritti che riusciva a procurarsi dai mercati stranieri. Aveva il vantaggio di essere nato e cresciuto a Trieste, di parlare diverse lingue, avere familiarità con il mondo est europeo, ed era una cosa rara allora per l'Italia, ed era un'attività essenzialmente che si svolgeva in solitudine, quella dell'editor, e che aveva a che fare molto con i libri, poco con gli autori scelti, che molto spesso erano amici, molto spesso erano amici che diventavano insopportabili per la stretta vicinanza, perché gli autori, lo sappiamo tutti di noi stessi, possono essere molto molesti, ed era un mestiere affascinante. È cambiato perché è diventato a un certo punto un'industria culturale, per cui è stato chiesto anche all'editor di avere a che fare con un mercato, di avere a che fare con dei libri, e questo da un lato è un aspetto affascinante, perché secondo me poter misurare i fenomeni, poter non avanzare solo con un sentire ma avanzare anche con un sostegno di dati è interessante. Però dall'altro lato non dobbiamo dimenticare che il mestiere dell'editore secondo me ha a che fare principalmente con l'intuito e con la capacità di leggere molto, per cui nel momento in cui un editore deve preoccuparsi di tante altre cose, e lo deve fare perché siamo in questo mondo, viene per forza meno la sua capacità di ascolto di altri testi e la sua capacità di trovare il sorprendente, che, ci tengo a dirlo, arriva sempre dall'autore e non arriva mai dalle scelte editoriali.
Qui questa mattina, questa domenica mattina, con Federica Manzon, scrittrice sull'Isola Deserta, responsabile dei programmi didattici, della didattica della scuola Holden. Il suo ultimo libro, ripeto, è La nostalgia degli altri, pubblicato per Feltrinelli, ed è stata, non ricordo, probabilmente con il suo libro precedente finalista al premio Campiello. Federica Manzon, ma che libro ha portato per noi sull'Isola Deserta?
È stato alla fine molto duro scegliere, perché ci si chiede un libro lungo, un libro breve. Alla fine io non sono una lettrice di racconti, ma il libro forse che ho più caro è un libro di racconti, che sono i racconti di Ian McEwan, che sono uno dei primi lavori di questo autore inglese, che poi ha scritto molti romanzi capolavoro, altre cose recentemente che a me piacciono molto poco, ma questi racconti conservano secondo me un'energia vitale, una capacità di raccontare lo scabroso senza mai essere voyeuristico, e di raccontare lati più difficili, più scomodi e però più propri del nostro essere umano, e che ci porta a interrogarci sempre un po' su chi siamo veramente, e se ci diciamo poi in fondo la verità su noi stessi. La risposta è no, mai. Ma i libri ci aiutano a questo.
Che è anche, diciamo, la sua grande ossessione narrativa, Federica Manzon. Quando ha letto per la prima volta Ian McEwan?
Credo di averlo letto al liceo, perché sempre per i corsi della storia, io feci quando ero al liceo una cosa molto simile ai corsi di scrittura, alle scuole di scrittura, che però era un corso di scrittura tenuto da un poeta e uno scrittore, che erano Mauro Kovacic e Gianmario Villalta, che in realtà non ci facevano scrivere ma ci facevano leggere solo. E uno dei libri che era stato consigliato era appunto I racconti di McEwan, e mi ricordo ancora perfettamente il racconto Farfalle, che era stato analizzato in quel momento, che racconta in realtà l'esperienza di quello che facilmente definiremmo un pedofilo, ma era in realtà poi la descrizione è molto più complessa. E io credo che gli aspetti che erano stati segnalati, l'attenzione sulle parole, sullo sguardo, sul movimento della scrittura, è una cosa che a me è rimasta in mente, ma mi è rimasta anche come ritmo, per cui ogni volta che io scrivo torno un po' a quel ricordo lì.
Visto che si deve occupare, diciamo, per lavoro anche di quelli che sono gli strumenti di uno scrittore, cosa ti ci deve essere in quella che è la cassetta degli attrezzi di uno scrittore? Ovviamente stiamo parlando, diciamo, in un ambiente completamente di ascolto, completamente puro, quindi lo scrittore non è una categoria, ogni scrittore è diverso dall'altro, però quando uno ovviamente si deve occupare di didattica in una scuola di scrittura, deve in qualche modo tentare di stilare una lista.
La lista reale è fatta di tante cose, è fatto di imparare dei piccoli strumenti tecnici, come possa essere il lavoro sulle frasi, sul dialogo, sull'intensità. Sono esercizi che si ottengono in tanti modi, anche semplicemente andando a fare una passeggiata per la strada e guardandosi intorno, non sempre scrivendo. Si imparano tirando con l'arco, ad esempio, è una cosa che a me è capitato di fare con gli studenti, e sono tutte capacità che hanno a che fare con l'affinare lo sguardo e trovare una voce e stare in un ritmo. ritmo. Però poi, sì, io devo dire, le nostre ricerche sulla didattica ci spingono sempre a trovare cose più precise, più adatte, più funzionali a trasmettere degli strumenti, però in fondo l'unico vero strumento utile è quello della lettura. Io credo se qualsiasi scrittore passasse la metà del suo tempo, anche più della metà, a leggere, e a leggere con lo sguardo dello scrittore, cioè interrogandosi perché mi ha emozionato questa pagina, come ha fatto questo autore a farmi ridere, o che parole ha usato, perché un aggettivo accostato a questo sostantivo mi ha emozionato, mi ha rattristato, mi ha divertito, quello è l'insegnamento più grande che possiamo avere, secondo me.
Adesso parla di tirare con l'arco, mi viene in mente di chiederle quanto lo sport ha influito sul suo modo di scrivere, o semplicemente, o ancora più semplicemente, più drasticamente, di vivere. Quanto conta la disciplina sportiva, diciamo, per la disciplina narrativa?
Al 100% nel mio caso, sia per la disciplina, perché chiunque abbia fatto uno sport da piccolo impara che non puoi avere un giorno che non hai voglia, ma se vuoi fare una cosa per ottenere un buon risultato, una cosa che ti sta a cuore, devi anche averci una parte di sacrificio, e più bella è la cosa che desideri, spesso più grande è il sacrificio e magari anche più lungo il tempo che è richiesto, non è un immediato dare e avere. Per cui questo sicuramente mi ha insegnato la frustrazione, il saper reagire alla frustrazione, perché quando si perde una gara per cui ci si è tanto allenati magari per anni e ci hanno pochi minuti per giocarsela, la si perde, non è bello. E quando si ricevono dei rifiuti per un manoscritto, cosa che capita anche agli autori più fortunati nella vita diverse volte, o una recensione negativa, essere preparati in un contesto sportivo aiuta. Quindi forse la cosa della frustrazione è l'elemento più importante. E poi l'altro che si impara nello sport è che essere competitivi, voler fare la cosa migliore anche per se stessi, presuppone un'onestà, non si può barare. Nello sport fisicamente o ce la fai o non ce la fai, certo ci sono i casi di doping, ma è un altro discorso, però il tuo corpo può arrivare fino a quel limite, né di più né di meno. E questo secondo me è importante anche quando si scrive, sapere che i trucchi da quattro soldi di cui parlava Carver non funzionano mai, e che provare a fare i furbi, provare a cercare il libro che funziona nel mercato, provare ad adeguarsi alle mode, non funziona mai quando si scrive. E questo è un insegnamento che io ho avuto dallo sport molto, e che mi è servito per tutte le cose.
Federica Manzona, le manca fare l'editor, e quanto questo lavoro anche, diciamo, significa fare l'editor?
Allora, mi manca del fare l'editor il rapporto con gli autori e il lavoro sul testo, perché credo che qualunque sia l'autore, dal grande nome che ha già una grande carriera all'esordiente, consegni molto all'editor. È più quello che regala l'autore all'editor che l'editor all'autore, per quanto sia importante nel lavoro di un testo, per quanto l'abbia scelto. E questa è la cosa forse che mi manca di più, così come mi manca lavorare sui testi, che è una cosa che a me piace, mi diverte, mi interessa soprattutto. Dall'altro lato trovo una somiglianza nel lavoro editoriale. Una cosa che a me ha sempre spinto a lavorare nell'editoria è che per me i libri hanno significato molto per me come persona, ma banalmente affettivamente mi hanno, per dirla con Franza, mi hanno fatto sentire meno sola, mi hanno salvato la vita, mi hanno fatto compagnia. E quindi ho deciso di lavorare nell'editoria, di fare l'editor, perché volevo che le persone avessero tanti libri belli, che quelli che per me erano significativi potessero arrivare al maggior numero di persone. In una certa qual misura è quello che si fa anche in una scuola di scrittura, poter mettere in mano dei ragazzi che magari non hanno mai letto nella propria vita Underworld di De Lillo, o Innamoramenti di Maria, o la trilogia della Città di Capa di Agatha Christoph, metterglielo in mano per la prima volta e vedere l'effetto che provoca, secondo me è un modo più piccolo forse di quello editoriale, con un grande dispiegamento di mezzi, però che forse oggi è ancora più importante per quel che riguarda la formazione.
Nella grande distinzione che io ho assunto ormai da anni come mia, fatta da Giorgio Pinotti, editor della Delphi, tra editor da scrivania e editor di telefono, lei in quale categoria si è messa, Manzoni?
Di una scrivania, di una stanza molto chiusa senza telefono.
Thank you.
Siamo qui sull'isola deserta questa domenica mattina con Federica Manzoni. Il suo ultimo libro è La nostalgia degli altri, pubblicato per Feltrinelli, che ha portato con sé, per cominciare, un libro di racconti di Ian McEwan. Le chiedo che musica ha portato per me e per gli ascoltatori di Radio 3 stamattina.
Non ho una musica specifica, ma ho un autore specifico, perché non saprei individuarne una che mi piace più di un'altra, che è Mozart. Mozart per una cosa banale, perché quando io cammino per la strada e ho spesso lunghi tragitti da fare a piedi, perché mi piace, perché devo farlo per lavoro, mi solleva l'umore. Qualsiasi sia il mio umore, mi dà energia, mi fa pensare a delle cose belle e mi cambia il modo di guardare il mondo. E quindi semplicemente per questo.
Federica Manzon, le chiedo come curiosità personale, secondo lei perché l'autore musicale più portato sull'isola deserta in questi 3 anni di interviste è Mozart? Glielo chiedo nella radio, dove c'è appunto il baluardo, quel baluardo che è Radio 3 Suite e quell'altro baluardo che è la barcaccia. Cioè, che cos'ha Mozart che non ha nessun altro a questo punto?
Secondo me siamo tutti rimasti traumatizzati da quegli studi che erano circolati, per cui stimola il cervello, la creatività e la fantasia con una geometria di note e una leggerezza che nessun altro autore al mondo potrebbe avere, e per questo tutti noi che abbiamo a che fare con la creatività, quando abbiamo un vuoto, una carenza, mettiamo Mozart con una fiducia totale in questo, che non so se è un'evidenza scientifica, però poi negli effetti funziona.
Mozart, McEwan, che film ha portato per noi?
La trilogia di Kieslowski, che sono 3 film, film blu, film bianco e film rosso, che io non vedo da tanto in realtà, e guarderei volentieri di nuovo in questi giorni di clausura, in cui forse guardiamo più film di quanti ne abbiamo visti nel recente passato al cinema. Perché? Perché c'è, in realtà, per un motivo che posso dire senza svelare niente, perché tutti e 3 i film, ambientati in momenti diversi, in situazioni diverse, con personaggi diversi, hanno per me dentro quell'elemento che io definisco l'area dell'est, che non è afferrabile, non è definibile, forse non è neanche una categoria critica, ma che io ritrovo e che è una cosa che mi manca vivendo io più a ovest di dove mi piacerebbe vivere.
L'ho cercata per la catenina, ma anche perché volevo chiederle una cosa.
Sì.
Quando ho aperto lo sportello, suo marito era ancora vivo e ha detto, non riesco a capire, ha detto, provi un po' a tossire adesso.
Mio marito ci stava raccontando una barzelletta. C'è una signora che tossisce senza poter smettere, così va dal medico. Il medico la ausculta e le dà una pillola, lei ingoia la pillola. E gli domanda, che cos'è? Il medico dice, è il lassativo più potente che la medicina conosca. Un lassativo contro la tosse? Risponde il medico, ebbene sì. Provi un po' a tossire adesso. Ci ha fatto ridere. In quel momento l'auto ha sbandato. Mio marito era una di quelle persone che raccontano il finale sempre 2 volte. Lei me l'ha riportata? È sua.
Kieslowski, Mozart, McEwan. Se dovesse portare con sé una donna, chi porterebbe?
Ma vorrei dire un'autrice vivente, e la vorrei nominare italiana, anche se per parlare di autrici italiane viventi c'è l'imbarazzo della scelta, devo dire, e nominerei Serena Vitale, sia per i suoi libri, sia per il personaggio, e sia per soprattutto perché mi piacerebbe portare in un'isola deserta qualcuno che tratta la grande letteratura come fossero i propri migliori amici con cui andare al bar, con molto divertimento, ironia e con un affetto che nasce solo da chi ha quel tipo di rapporto con i libri.
Serena Vitale è stata sull'isola deserta tra le prime, diciamo, che è venuta qui, perché condivido assolutamente, penso sia una delle maggiori scrittrici italiane e soprattutto soprattutto lei dice come amici, io certe volte ho l'impressione anche che li tratti come le scarafaggi della cucina, nel senso dove dicendo in questo una cosa secondo me molto precisa, cioè che la confidenza rispetto ai concetti letterari è il contrario della cautela che poi te ne fa stare lontano. E poi soprattutto Serena Vitale fa ridere quando scrive, cioè mosca a mosca, a parte ricordiamo penso ovviamente il bottone di Puskin, ovviamente il defunto di Ave Pettegolezzi, ovviamente tele traduzioni di poeti e scrittori e narratori e poetesse russe fatte tutte quante per Adelphi, ma anche appunto a Mosca a Mosca che era uscito per Mondadori, che è una specie di girandola luminosa nella sua giovinezza, diciamo, a Mosca. Le chiedevo questo perché mi interessa, se la sa, ma probabilmente la saprà, la percentuale di uomini e donne che si iscrivono alle scuole, alla scuola Holden.
Allora, devo dire che è abbastanza, cambia da anno ad anno, ma è più o meno equa tra uomini e donne. Diciamo che poi la scuola Holden ha degli indirizzi specifici, perché ha la scrittura creativa, ma anche il cinema, ha anche delle classiche di serialità, che studiano tutte le forme di serialità, dal fumetto alle serie TV, e delle classi di chiamate di story design, che hanno a che fare con le storie, diciamo, per il mondo delle aziende, per semplificare. E nel vedere questo possiamo leggere una leggera differenza, però che sposta verso le parti creative più gli uomini e verso le parti un po' più pratiche più le donne, ma veramente questo poi si rischia di ricadere nel cliché, è veramente una cosa piccola che non accade quasi mai. È abbastanza mescolato.
Federica Manzon, prima lei ha nominato un corso di scrittura, anzi di lettura, fatto durante il liceo con due persone, che appunto uno è Mauro Kovacic, l'altra è Gianmario Villalta, scrittore. Il suo libro è attualmente candidato al Premio Strega 2020 ed è uno dei fondatori, insieme ad Alberto Garlini e a Valentina Gasparet, di una delle manifestazioni letterarie più importanti in Italia, che è Pordenone Legge, al quale lei collabora. C'è stata fortuna? Sono stati, diciamo, esempi? È stato un indirizzo? È stata una visione? Cosa significa aver avuto uno scrittore italiano come professore a scuola?
Ah beh, ha cambiato tutto, io credo. Una cosa ovviamente di cui non ci si rende conto quando si è studente, però sicuramente ha cambiato anche solo il fatto di poter avere accesso da ragazzi a 14, 15, 16 anni ad autori che poi io mi sono trovata ad aver già letto mentre i miei coetanei nell'epoca dell'università o addirittura nell'editoria non conoscevano per niente. Perché avere un insegnante che nella vita fa lo scrittore, fa il poeta come prima propria attività, significa che ha già ragionato sulla letteratura, che ha un rapporto e un occhio aperto verso la letteratura più contemporanea. Faccio un esempio: a me è capitato di leggere, quando avevo 14-15 anni, i libri di Ben Welsh, o piuttosto i libri di Danilo Kish, o piuttosto i libri di Bernard, che se uno frequenta una scuola in una città di provincia come ho frequentato io negli anni 90 non erano una cosa così scontata, e averli letti in quell'età lì, avendoci anche capito poco forse, però ha significato sicuramente molto per me.
Ah, beh, certo, anche perché comunque continuo a ribadire un fatto che è sempre interessante ribadire e responsabilizzante, cioè che la letteratura è una cosa contemporanea.
E poi posso aggiungere anche un'altra cosa, e anche mi ha insegnato, venendo io comunque da una provincia piccola e che ha un background anche abbastanza rurale, povero, il rispetto per la letteratura e per la cultura. Il fatto che la cultura e la letteratura significano qualcosa nella nostra società, e sono, è brutto dirlo in un modo un po' marxista, forse fuori tempo massimo, però sono un modo per migliorare la propria vita moralmente, ma anche praticamente, per avere più consapevolezza, per essere più liberi, e sono tutte cose retoriche, però sono cose in realtà che, se si nasce in dei contesti meno urbani, meno frequentati dall'intelligenza o dalla moda, contano, e secondo me orientano un po' poi il tuo modo di guardare alla cultura.
Ringraziamo Federica Manzon, scrittrice, ricordo che il suo ultimo libro era Nostalgia degli altri, pubblicato per i tipi di Feltrinelli, per essere stati questa mattina con noi sull'isola deserta, e soprattutto la ringrazio personalmente per avermi portato un entusiasmo incredibile per l'editoria italiana, e sembra un ossimoro, stamattina sull'isola deserta. Grazie Federica Manzon.
Grazie mille, grazie a tutti.
L'isola deserta torna domenica prossima, sempre alle 10:15, sempre su Radio 3. Buona domenica da Chiara Valerio.
L'isola deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento.
Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.